della interpretazione della norma. E abbiamo chiarito che questo è un processo immancabile, dovendosi tradurre la norma dalla sua condizione di astrattezza, di validità generale per tutti gli altri.
Normativa delle posizioni ed attività
della vita sociale, quindi lo Stato come il soggetto delle norme. Evidentemente quando parliamo di questo soggetto che sta dietro ciascuna norma imperativa, non facciamo riferimento al legislatore storico, cioè all'organo definibile in modo preciso, storicamente, all'organo che ha pensato, proposto e scritto la norma di legge. Quindi quando diciamo che la norma vale oggettivamente a prescindere dall'intendimento che animava il legislatore e la scritta, diciamo una cosa vera che però non è incompatibile con il ritenere che dietro la norma vi sia un soggetto che non è lo Stato sovrano legislatore dell'epoca nella quale la norma è stata emanata, ma è lo Stato legislatore, lo Stato sovrano nel perenne adempimento della sua funzione di ordinamento della vita sociale. Quindi dietro la norma c'è il soggetto interno, c'è il soggetto che comanda ed è lo Stato. E la norma, possiamo dire, quindi è l'espressione non del legislatore storico, ma è l'espressione dello Stato che legifera, dello Stato sovrano, che ha il potere di mantenere o di cambiare le norme. Ecco che cos'è un organo di sovranità. È l'organo che comanda attraverso le leggi esistenti che esso ha emanato, che esso non ha cambiato e ha lasciato. E dico queste cose più che per una ragione di precisione scientifica, per mettere in risalto l'esistenza nel processo di interpretazione di due soggetti. Uno appunto è lo Stato che comanda attraverso le norme che si emanano, che sono state emanate, che sono comunque oggettivamente valide. L'altro è la figura dell'interprete, ecco un altro soggetto, è la figura del mediatore, di colui che ha da un lato la norma da applicare, quindi ha una sua relazione con il soggetto della sovranità, e dall'altro lato ha un fatto che egli pure deve conoscere, del quale pure deve impossessarsi, al quale la norma deve essere applicata. Quindi c'è un passaggio necessario della norma attraverso il canale costituito dall'interprete, che intendo dire in particolare l'interprete giudice, perché abbiamo già messo in chiaro la diversità dell'interprete legislatore con la interpretazione autentica, dell'interprete scienziato, perché nell'uno o nell'altro applicano direttamente la norma compresa, penetrata nel suo significato al caso della vita da regolare. Quindi possiamo dire che comandare non basta, se comandare significa comandare in astratto, che la posizione del soggetto stato sovrano è insufficiente al fine di regolare giuridicamente le situazioni concrete della vita di relazione, cioè è essenziale lo Stato che comanda, è essenziale la norma che ne esprime questa volontà, ma esse non bastano perché occorre il canale attraverso il quale la norma passa per giungere alla situazione concreta. Naturalmente, avendo presenti questi due soggetti, si può dare al processo di interpretazione, applicazione della norma penale o questo o quel significato, cioè si può accentuare partendo dal presupposto che entrambi i soggetti sono necessari, la norma comando astratto con il suo soggetto al quale è imputata e il giudice, si può dare più peso all'uno o all'altro dei soggetti che sono impegnati nel processo di applicazione del diritto. Quindi vi sono delle posizioni, possiamo dire, aperte, delle posizioni di estrema e vorrei dire esclusiva fiducia nei confronti del comando astratto del legislatore, nei confronti cioè di questo giudizio obiettivo, imparziale, che è emanato una volta per tutte dallo Stato sovrano nella sua funzione di legislatore. Qual è la posizione di vantaggio, per così dire, nella quale si trova lo Stato legislatore? È una posizione di estrema obiettività. Nella emanazione di una norma astratta, di una norma che guarda a tipi di casi, ma non a casi concreti, c'è una estrema obiettività. Che la mancanza della considerazione che potrebbe essere passionale, che potrebbe essere interessata, della situazione concreta da regolare. Ecco perché in un ordinamento civile, in un ordinamento, se vogliamo, sostanzialmente democratico, è essenziale in prima linea l'esercizio obiettivo attivo e preventivo della funzione legislativa. Cioè i giudizi che la collettività, siamo tutti noi evidentemente, esprime sulla realtà della vita sociale, sui rapporti che in essa si intrecciano, è un giudizio che non guarda a casi concreti, ma guarda a tipi di casi. Non guarda all'omicidio o al ferimento o al furto commessi da quella persona in quelle circostanze oggettive, in quelle circostanze subiettive, guarda soltanto al tipo di caso. Quindi non ha nessuna considerazione personale, parziale, passionale alla quale obbedire. Questo è il significato della legge, il primato della legge e nel profondo è il significato della espressione che la legge è uguale per tutti. È uguale per tutti per molte ragioni, ma tra l'altro perché essa è stata definita per un insieme indefinito, anonimo di casi. Quindi è stata formulata più o meno precisa, più o meno severa, senza considerazione di casi personali. E questo è certamente un grande valore che non deve essere disperso. Intanto, proprio per questa caratteristica che ha la norma, che è il suo pregio, anche se pure il suo limite, questo che è il suo pregio, di essere l'espressione veramente obiettiva e come disincarnata della giustizia nella vita sociale, proprio per questo essa ha bisogno necessariamente di un tramite per diventare da come era, cioè norma valida per tutti, uguale per tutti, non interessata ai casi personali, una norma concreta, valida, operante, applicata ad un caso, ad ogni caso singolo e a persone determinate. È necessario questo tragitto, questo passaggio dalla astrattezza alla concretezza, ma valorizzare la componente obiettiva ed imparziale della legislazione serve a dare, per così dire, un significato restrittivo all'attività interpretativa. Infatti, i più rigorosi tra i giuristi, quelli che sono più preoccupati delle parzialità, dei favoritismi o delle odiosità alle quali l'organo di applicazione della legge si potrebbe abbandonare, chiedono un processo di interpretazione e di applicazione della norma estremamente semplice, lineare e automatica. Per questi studiosi, dietro i quali vi è evidentemente una intuizione politica, cioè l'affidamento preminente allo Stato come organo obiettivo di regolamento dei conflitti sociali, la interpretazione è inevitabile che vi sia, ma deve essere ricondotta all'espressione di uno puro, direi matematico, sillogismo, cioè il porre da un lato la norma nel suo significato come premessa maggiore, il fare riferimento al fatto da regolare come premessa minore e, per così dire, automaticamente, senza alcuna partecipazione, senza alcuna passionalità, senza alcuna emotività personale, riscontrare la corrispondenza tra premessa maggiore e premessa minore del sillogismo, tra la norma nel suo significato ed il fatto nella sua consistenza, per dichiarare la rispondenza della norma al fatto e quindi come conseguenza, come conclusione del sillogismo, applicare con una sorta di automatismo la norma al caso concreto. E questo che vuol dire? Vuol dire risolvere in favore dell'organo della sovranità popolare che si esprime nelle leggi, nella continuità storica, ogni possibile conflitto tra la intuizione della norma e la intuizione dell'organo di giurisdizione che la deve applicare. Quindi non è che non si proceda, perché è inevitabile, a un processo interpretativo, ad un penetrare nel reale significato della norma e del fatto collegato, ma ciò avviene in maniera pressoché meccanica, così è compresa e presentata l'attività dell'individuo, la personalità fredda, assente dal dibattito appassionato che sempre vi è nella vita sociale, per cogliere, direi rapidamente, intuitivamente, il significato della norma, riscontrare la corrispondenza di norma e fatto per applicare la norma al fatto da regolare. Questo reca con sé implicita l'idea di una certa facilità, di una certa immediatezza della norma, quasi che la norma, per poter essere applicata con questo rigoroso meccanismo, si riveli immediata da se stessa, senza lasciare spazio alcuno all'interprete, proprio per quanto riguarda il significato vero della norma, oltre che naturalmente il significato vero del fatto del civile. Che forse una posizione opposta, come sempre accade, c'è una dottrina diversa e ancora una volta dietro questa dottrina diversa c'è una intuizione politica diversa, perché questi sono tutti fenomeni della vita sociale e politica, che l'interpretazione sia più o meno larga, più o meno libera, più o meno legata alle idee etico-sociali dominanti, questo è un fatto politico ed è una polemica politica di tutti i giorni nella nostra società. Quindi le cose che diciamo non sono dei dati tecnici, ma sono dei dati politici. Qual è la intuizione diversa che si contrappone alla prima? Essa sposta evidentemente il centro dell'attenzione, e mentre l'interprete, secondo la prima dottrina che abbiamo enunciato, era tutto orientato, tutto polarizzato verso la norma astratta, oggettiva, formulata alla cieca senza conoscere i concreti dati della situazione. Invece, in questa seconda dottrina, in questa seconda intuizione politica, l'attenzione è rivolta più che verso l'astratto, verso il concreto, più che verso il legislatore che ha emanato queste norme di carattere generale, uguali per tutti, verso colui, l'interprete, il realizzatore della norma, sul quale ricade la responsabilità di fare giustizia nel caso concreto, cioè di dire non in astratto ma in concreto, di fronte a situazioni date, di fronte a soggetti ben definiti, di fronte a circostanze precise, dire qual è il significato giuridico di quella situazione. Quindi nel caso nostro quella situazione in concreto cosa costa, cosa merita sul piano giuridico, cioè quale tipo di pena qualitativamente e quantitativamente copre quella situazione, rappresentando l'applicazione della giustizia nel caso del terrorismo. Quindi è evidente che c'è uno spostamento di accento. Questo accento che era posto sul legislatore imparziale, disegnatore sapiente delle norme giuridiche da applicare ad una realtà che nella sua concretezza gli rimaneva estranea, subentra l'interprete, il giudice, quindi che deve fare giustizia, ma la deve fare nel caso concreto, con soggetti concreti, in circostanze mutevoli da un capo all'altro, anche se tutti questi casi ad un tempo uguali e diversi devono poter essere ricondotti nell'ambito di una norma generale. Ora sia ben chiaro che quando noi prospettiamo questo modo di applicazione della norma della giustizia, non indulgiamo ad una teoria del cosiddetto diritto libero, diritto assolutamente libero, cioè una intuizione secondo la quale il diritto non è elaborato e creato per le situazioni alle quali dovrà poi essere applicato, ma il diritto nasce in concreto, caso per caso, di fronte a delle situazioni date. Questo è il diritto libero, cioè questa è un'antitesi assoluta alla legge, cioè non vi è diritto precostituito da interpretare e da applicare. Il diritto si costituisce, si formula sulla base di intuizioni sociali nella coscienza del giudice, il quale troverà per il caso di regolare egli interprete della coscienza sociale la intuizione di giustizia dominante nella collettività, anche se essa non si è espressa in una norma di legge, no. Ecco, non siamo, quando parliamo di questa seconda posizione che sposta l'accento dal legislatore all'interprete, dall'astratto al concreto, non siamo ancora di fronte a un diritto creato caso per caso dal giudice al di fuori di ogni predeterminazione del giudice. Ma con questa concezione certo si va molto lontano, si va molto avanti su questa strada. Cioè con questa concezione, pur lasciando la norma giuridica come un punto di orientamento, come un punto di riferimento, si dà all'interprete giudice una funzione, se non creativa del diritto, come nella ipotesi di cui accennavo innanzi, una funzione largamente integrativa e in certa misura una funzione correttiva di efficace adattamento della norma alla concreta realtà dei casi da regolare. Quindi siamo fuori in questo caso dalla dottrina del diritto come creazione fatta di volta in volta dal giudice, siamo nel campo della esistenza di una legislazione, ma questa legislazione è solo un punto di orientamento nel quale il giudice interprete ha una parola importante per parte sua da dire. Vedete come in questa concezione, siamo lontani dalla intuizione prima dalla quale siamo partiti, l'intuizione cioè secondo la quale l'interpretazione ha la semplicità e il rigore di un meccanismo automatico, di una operazione logica obbligata che non può dare che quel risultato. Secondo quella concezione al giudice resta ben poco da dire, poiché si tratta semplicemente di mettere in moto il meccanismo della concordanza tra norma e fatto ai fini dell'applicazione. In questo caso al giudice interprete è dato un compito, se non creativo, se non esclusivo, certamente assai più ricco di contenuto, un compito più carico di responsabilità e di scelte che non sia quello dell'interprete che semplicemente registra il processo logico di riconduzione del fatto concreto alla norma astratta che lo deve regolare. Io credo che noi possiamo dire, salve delle precisazioni che faremo nel corso dello svolgimento di questo tema, che la interpretazione e l'applicazione della norma di legge sono un processo estremamente delicato e difficile, in relazione al quale vanno senz'altro respinte tutte le posizioni estreme, cioè tutte quelle che pongono unilateralmente l'accento su di un solo aspetto della situazione e non consentono quindi di tener conto del significato complessivo del processo importante e difficile che conduce a collegare legislatore e interprete nella suprema funzione dell'applicazione del diritto. Quindi siamo, possiamo dire anticipando, contro quella tesi in cui accennavo, di anzi del diritto libero, del diritto creazione fatta dal giudice di volta in volta. Siamo contrari a questa intuizione che in realtà sta dietro molti tipi regime totalitario, perché con questa dottrina se si ha certamente una maggiore vicinanza dell'organo realizzatore della giustizia alla società ed al caso da regolare, manca tuttavia quel minimo di obiettività, quel minimo di eguaglianza di trattamento, quel minimo di garanzia per tutti, che è costituito dall'idea stessa della legge, nella quale, come voi certamente avete intuito, la collettività sovrana, lo Stato che giudica della giustizia delle situazioni, è costretto dalla logica delle cose ad impegnarsi in anticipo nel considerare lecito o illecito e più o meno gravemente illecito un certo comportamento, deve dirlo prima, senza sapere chi potrà essere danneggiato e chi potrà essere eventualmente avvantaggiato da una statuizione che è fatta prima che le realtà della vita si presentino. Ecco perché non si può aderire alla rischiosa tesi del diritto d'iter, del diritto creato dal giudice, sospetto di parzialità e fonte aggiuntiva di diseguaglianza tra i soggetti, perché se per la norma si può dire in quanto essa è stata preannunciata, in essa il potere si è impegnato prima di sapere di che si tratta, si può dire che questa legge è uguale per tutti, non è invece possibile per il diritto libero dire questa giustizia è uguale per tutti nella misura nella quale il criterio di giustizia è ricercato e ritrovato di volta in volta dal giudice, ispirandosi certo alle intuizioni etico-sociali della collettività, ma voi potete immaginare quale largo margine di errore o addirittura di arbitrio vi può essere se dinanzi al caso concreto si crea la norma destinata a disciplinare. Quindi essenzialità della norma per queste ragioni di garanzia che riguardano propriamente uno Stato liberale, uno Stato democratico, uno Stato rispettoso dei diritti, e tra i diritti c'è anche quello della eguaglianza, di essere trattato in modo uguale ed obiettivo dei cittadini. Quindi non possiamo rinunciare alla legge, a questo sforzo di tipizzazione, questo sforzo di astrazione che fa il legislatore per disegnare dei modelli di comportamento validi per tutti i casi ancora indefiniti da regolare. Questo fa il legislatore, questo è il valore della sua fatica. Esso tipizza, esso astrae dalla realtà e dà degli indirizzi di carattere generale. Bene, a questi indirizzi di carattere generale, strumenti di garanzia della eguaglianza e della giustizia, non si può rinunciare, ma non si può essere neppure
così estremisti nel fare riferimento alla legge obiettiva.